feel this on your wounds. That it'll work, that's the way you do it. One half a lump and your chicks are free. Yeah, now that ain't working, that's the way you do it. Well, let me tell you, them guys ain't so dumb. You let me get a pistol on your little finger.
Eccoci. Questa era, per chi non l'avesse riconosciuta, una canzone dei Dire Straits che si chiama Money for Nothing. E, è una versione particolare dal vivo, dove Mark Knopfler, leader fondatore dei Dire Straits, canta, immaginate, con Eric Clapton alla chitarra, Phil Collins alla batteria e Sting, perché anche nella versione originale Sting appunto cantava una parte, quella iniziale di questo brano. Money for Nothing, cioè avere i Money for Nothing and Chicks for Free. Mi sembrava uno slogan, anche un brano, un verso di questa canzone, per chi la conosce, insomma, Mark Knopfler poi aveva raccontato come l'aveva immaginata vedendo persone che compravano grandi schermi in un negozio, quindi l'idea degli acquisti, l'idea dei beni di consumo, ma anche, se volete, perché poi di questo parleremo nella seconda parte di questo approfondimento, anche il tema comunque della musica dal vivo, che per quanto musicisti eccezionali come Dire Straits possano naturalmente incidere dei dischi anche in studio che hanno un grandissimo successo, in realtà la musica dal vivo e con un pubblico mentre si suona dal vivo è un'altra cosa. E questo è un grande tema, sempre a proposito di come sono cambiate le abitudini di vita e di consumo nel 2020, è un grandissimo tema, perché l'industria dello spettacolo in generale, dal teatro al teatro d'opera, dai concerti di musica pop o rock a qualsiasi altra forma di spettacolo dal vivo, inutile che lo spieghi, è stata tra le più penalizzate del 2020, e il futuro per il 2021 appare molto incerto. Ma sul tema comunque di come cambiano i consumi, di quello che sta succedendo negli Stati Uniti, subito dopo la pausa per la viabilità parleremo con Alessandro Plateroti, che quando settimana scorsa avevamo fatto il primo approfondimento sugli Stati Uniti mi aveva anche un po' anticipato che appunto stava guardando tutti questi dati su come stanno cambiando i consumi. Oggi sui giornali ci sono tantissimi approfondimenti su questo dagli Stati Uniti, però lo avete sentito, c'è anche questo tema delle ultime rivelazioni su quello che su come Donald Trump sta affrontando le elezioni che ci saranno domani in Georgia. Ora ci lasciamo un attimo per l'appuntamento con la viabilità, e subito dopo, però, prima, proprio per introdurre anche la conversazione con Alessandro, che naturalmente alle cose americane è attentissimo, sentiremo un altro piccolo stralcio di questo audio lungo un'ora, questa telefonata che Donald Trump ha fatto con Brad Raffensperger, che è segretario di Stato repubblicano della Georgia, che al suo fianco aveva il suo avvocato, e mentre Donald Trump al suo fianco aveva il chief of staff, cioè il suo capo dello staff alla Casa Bianca, Mark Meadows. Ma ora ci sentiamo prima gli aggiornamenti sul traffico.
Have they moved the inner parts of the machines and replaced them with other parts?
No.
You sure, Ryan?
I'm sure.
Ecco, avete sentito appunto Donald Trump in questo brano, dove dice questi signori che gestiscono le macchine per la lettura delle schede elettorali. Tra l'altro abbiamo settimana scorsa mandato in onda gli audio, anzi la settimana ancora precedente, l'ultima settimana di Effetto Mondo all'interno di Effetto Giorno, gli audio di Newsmax e Fox News, che erano state costrette a smentire in diretta le accuse fatte a queste società, che erano già state accusate di aver in qualche modo partecipato ai brogli. E qui Donald Trump chiede: mi dicono, rumor has it, come la canzone di Amy Winehouse, che questi pezzi di queste macchine sono stati cambiati. E l'interlocutore di Donald Trump dice: no, non mi risulta. Sei sicuro? Sì, sono sicuro. Questo è, insomma, quello che sta succedendo negli Stati Uniti. Donald Trump oggi probabilmente sarà in Georgia, tra l'altro negli Stati Uniti, dove la prima somministrazione di vaccino è stata il 14 di dicembre, della Pfizer. notizie. Sono passate 3 settimane, quindi oggi iniziano le seconde iniezioni, quindi questo è l'altro tema, il tema molto pratico della campagna vaccinale negli Stati Uniti. E poi però, anche per dirvi il clima di tensione che c'è in questo momento, nel weekend sono state vandalizzate sia le abitazioni private di Nancy Pelosi, che è appena stata rieletta come speaker della Camera, sia di Mitch McConnell, repubblicano, che invece è l'equivalente di Nancy Pelosi al Senato. Intanto buongiorno Alessandro.
Buongiorno a voi, buongiorno a te.
E volevo insomma da te, visto che ne avevamo parlato prima di tutto, anche un aggiornamento sulle due leggi importanti che possiamo fare un parallelo con naturalmente tutte le leggi di bilancio e finanziarie che si stanno approvando qui. Una era la famosa stimulus bill, che conteneva quell'assegno da $600 che era in discussione al Senato, e poi l'altra, la defense bill. Ecco, in questi giorni a queste due importanti provvedimenti che cosa è successo?
Allora, il primo, quello che ho detto, del piano di aiuti, quello che doveva passare entro la fine dell'anno, e naturalmente era quello legato al bilancio, altrimenti sarebbero andati in esercizio provvisorio, e questo era un piano molto sgradevole. Sul defense bill la questione si sta complicando, perché naturalmente sono entrati in campo anche il Pentagono, la questione si sta giocando sulla loro pelle, perché teniamo conto che, a parte quelli che devono essere gli aiuti integrativi che sarebbero passati per il defense bill, lì c'è tutta la questione delle truppe in Europa soprattutto, e quello che riguarda ancora la parte, diciamo così, tra l'Afghanistan e l'Iraq, per cui la questione è soprattutto per quello che riguarda l'installazione delle basi, perché stanno naturalmente affrontando in questo momento questo riposizionamento dovuto anche al Covid, purtroppo anche in una chiave diversa. Se fate attenzione, la notizia che viene più forte dagli ultimi giorni agli Stati Uniti riguarda questa corsa nucleare allo spazio che è ripartita con la Cina. Perché dietro la cortina del Covid, dello scontro politico con Trump, in realtà l'America sta andando avanti. Tieni presente, Giulia, che la scorsa settimana, poche settimane fa, la Cina ha annunciato l'avvio della costruzione della propria stazione spaziale alternativa, quella che noi conosciamo, quella della Space Station, e si profila, come era inevitabile del resto, una nuova corsa di armo spaziale.
Certo.
E questo sta avvenendo dietro di cui ne riparleremo poi magari in un'altra
occasione. Sì, guarda, ne abbiamo parlato proprio anche giovedì, un po' tra insomma questo grande tema affascinante dello spazio, che però ha tutte queste, e questo dimostra proprio come sia tutto alla fine
Io stavo un po' studiando, ti do solo due indicazioni, visto che parlavi dei consumi. Si sta per quotare nuovamente una società che offrirà una catena di alberghi spaziali orbitanti a bassa quota. Si sta per quotare la società di Musk, quella non direttamente quella che ha costruito la navetta, la Dragon, ma la società, la holding delle attività spaziali, la stanno per quotare. C'è una grandissima attività intorno al settore dell'aerospaziale, perché si calcola che la spesa passerà da $540 milioni l'anno, parlo di spesa reale sull'aerospaziale, a 1,5 miliardi di 4 anni. Questo naturalmente ha acceso i fari della borsa, ha acceso nuovamente i fari soprattutto di questi nuovi imprenditori, questi magnifici 6 della Silicon Valley, no? Musk, i milioni di Google, Amazon, tutti questi nuovi leader che vengono un po' ormai presentati come la generazione dei creatori dell'America all'inizio del secolo, JP Morgan, certo, i Rockefeller, ecco, soltanto quelli che portano l'America avanti. E questo dello spazio, giustamente, seguitelo, perché sarà veramente la prossima grande corsa di investimenti. Teniamo presente che il Covid per loro è imbarazzante parlare di spazio nel momento in cui sulla Terra siamo in queste condizioni. Ma ripeto, nell'ultimo mese sia la Russia, che proprio all'inizio dell'anno dovrà dire se conferma la partecipazione alla stazione spaziale o se vuole anche lei costruire una terza.
Certo.
Perché questo è quello che è uscito fuori.
Ecco, a proposito invece degli Stati Uniti, perché i prossimi giorni sono cruciali, no? Domani le elezioni in Georgia, il risultato probabilmente per via del calcolo complesso di voti per posta, early voting, e poi i voti in persona, non lo avremo prima del 7-8, però è molto importante il 6 gennaio questo voto al Congresso per definitivamente confermare la vittoria di Joe Biden. Non ti chiedo di fare una previsione, perché credo che da qui insomma sia molto difficile capire quello che può succedere in Georgia, però telefonata appunto resa pubblica ieri dal Washington Post, che tra l'altro ricordiamolo è di proprietà di Jeff Bezos, uno dei grandi di questi protagonisti ai quali peraltro Trump ha dichiarato una guerra aperta da tempo. Però a parte questo, naturalmente riporta, e ci sono molti paralleli sui quotidiani americani di oggi, alla vicenda di Nixon. Anche lì iniziò tutto da intercettazioni telefoniche e venne fuori uno scandalo. Mi sembra di capire che nessuno ipotizzi un qualche impeachment.
Colpo di scena,
esatto.
O ripatone, no.
Però credo
anche
che anche a te faccia insomma abbastanza effetto, perché sentire un presidente degli Stati Uniti che fa delle che intima di truccare un risultato che non gli piace, ma che è stato oggetto di innumerevoli cause e scrutini, quello in particolare della Georgia, certo vinta con un margine di appena più di 11.000 voti da Joe Biden, ma comunque vinta, credo insomma, a me sembra una cosa che insomma non si era mai vista, ecco, così.
No, non succede, tutto lascia pensare che questo non succederà, anche perché proprio in queste ore si è approfondito il solco fra Trump e il Partito Repubblicano. Soltanto Ted Cruz è stato l'unico a dare il sostegno a questa sua proposta di avviare il conteggio della Georgia per massimizzare e ribaltare il risultato, addirittura quella frase là, ma in realtà durante la settimana Liz Cheney è il terzo in grado dei repubblicani al congresso, ed è stata la prima a dire che siamo su un pericoloso precedente.
Certo.
Lo stesso Lindsey Graham, che è addirittura un alleato di Trump, ha detto addirittura che appunto la questione ha zero chance to become reality.
Lo ricordiamo, ricordiamo per esempio Lindsey Graham è stato anche protagonista di alcune audizioni in cui Anthony Fauci si presentava per rendere conto, e lo attaccava molto duramente, nel solco naturalmente della posizione di Donald Trump. Vabbè, vediamo insomma.
Ma
vediamo.
Guardate, la cosa interessante è questa: in questo momento c'è da parte di Biden un atteggiamento del tutto distaccato da quello che sta facendo Trump, ignorarlo, lo sta letteralmente ignorando, lui non ne parla, e quindi questo da parte del nuovo presidente, questo è l'atteggiamento che ha preso adesso. Trump sta giocando alla distruzione, alla distruzione di che cosa? Del Partito Repubblicano, è ovvio, perché si sente tradito dal Partito Repubblicano, e quindi in questo momento, poiché lui non ha dei vincoli storici con l'ossatura del Partito Repubblicano, ricordiamolo, perché è un newcomer in questo senso, sta giocando quello che abbiamo visto con i $2,000, no? Con l'aumento da 600 a $2,000, dell'aumento del salario dell'aiuto d'emergenza per il Covid alle famiglie.
Tra l'altro ricordiamolo, insomma, siccome abbiamo sempre questi problemi un po' di fuso orario, l'iniziativa capitanata da Ted Cruz, questi 12 senatori repubblicani che sarebbero intenzionati in un modo assolutamente inusuale a votare no alla conferma di Joe Biden come presidente quando ci sarà il voto il giorno dell'Epifania qui da noi, in realtà questa dichiarazione l'hanno fatta prima dell'uscita di questa telefonata sul Washington Post. Molti commentatori, dicevo nella prima parte, dicono che visto come ha fatto Trump non cambierà niente questo, però insomma
no,
vedremo.
Questo però potrebbe avere un'influenza, solo un caso. Loro adesso stanno già discutendo che cosa potrebbe accadere nel caso in cui passasse un'ipotesi di questo genere qua, cioè un ribaltone. Questo sicuramente nella misura delle ipotesi finirebbe la Corte Costituzionale tutto quanto, nella migliore, per cui sicuramente aumenterebbe la confusione che c'è. Ma in realtà qua la questione principale mi sembra che sia interesse generale sia dei democratici che dei repubblicani di voltare pagina in questo momento con Trump e di guardare avanti, anche per un altro motivo. Lo stesso Trump sta facendo un gioco molto pericoloso, perché lui ha quattro filoni di inchieste aperte, come sai, quello sul fisco, quello sul fallimento
della sua catena di
l'evasione fiscale. Allora, tutte queste cause pendenti che sono state congelate nel corso della presidenza, ricordiamolo, perché rimangono congelate per tutta la presidenza, starà a Biden decidere se mandare il Ministero della Giustizia e l'FBI a riaprire queste indagini.
Oppure un'altra possibilità sarebbe quella, sentivo ieri, del self-pardon, cioè di concedersi da solo una, può sembrare assurdo, in realtà è possibile, sarebbe però prima necessario dichiararsi colpevole, ma colpevole di che cosa? Non lo farà mai.
A mio avviso lui continuerà a urlare, naturalmente, per tentare quello che non ha mai fatto nessuno, venne in mente solo una volta a Clinton, ovvero quello di ricandidarsi dopo un turno. Perché attenzione, la Costituzione americana non dice che due mandati è il massimo, ma che non si possono fare più di due mandati consecutivi.
Certo.
Questo rimane un vuoto costituzionale su cui la Costituzione americana non si è mai espressa, perché nessuno ha tentato di fare questo.
Senti,
lui sta pensando.
Ci sta pensando.
Perché saltare un turno e poi ricandidarsi.
Comunque, insomma, il presidente più imprevedibile che si ricordi, sì, quindi vedremo. Ma questa, la cronaca appunto ha un po' fatto irruzione in questa nostra chiacchierata, però noi volevamo appunto parlare di consumi perché sì, sono molto cambiati nel 2020, in particolare quelli di beni di lusso, di beni personali, non necessariamente di lusso di alta gamma. Sì. Quindi così, per fare un po' una panoramica dai dati che hai visto, quali sono stati i cambiamenti?
Allora, andiamo per i grandi generali, di questo Covid è l'abbigliamento, e soprattutto l'abbigliamento di lusso e tutto quello che è considerato abbigliamento per uscire o per l'ufficio. C'è stato un crollo verticale, soprattutto nei grandi, parliamo della grande distribuzione, nei shopping center, che poi sono stati chiusi ovviamente, quindi hanno risentito di più i grandi spazi. La cosa interessante, al di là dell'aspetto dell'abbigliamento, è all'interno dell'abbigliamento quello che si è salvato. E di, allora, scarpe sono in netta caduta, acquisti di scarpe nuove. Questo è anche spiegabile perché si cammina di meno, ovviamente, ma si sta più in casa. Si acquistano molto appliances, apparecchiature per migliorare la casa, informatica e al record delle vendite di personal computer e per le altre attrezzature. Per quanto riguarda l'abbigliamento, dicevo, è interessante vedere che sono in fortissimo rialzo, questo in Europa e negli Stati Uniti, le vendite di cashmere, ovvero prodotti che si possono portare anche in casa.
Tra l'altro ti dico una curiosità che ho trovato oggi, perché poi anche queste sono naturalmente dati che riguardano il mondo, perché è una pandemia, però in particolare in Italia oggi sul Corriere c'è un'intervista alla presidente di Assosecco, che riunisce circa 400 lavanderie in questo caso di Milano e della Lombardia, ma naturalmente è un dato che si può anche proiettare sull'intera Italia. Senza clienti né aiuti, effetto vita domestica sulle tintorie, mancano gli incontri sociali e gli abiti restano negli armadi, fatturati giù fino al 70%.
Esattamente quello che ti dicevo, mancano, e vedi, questo è speculare quello che ti dicevo,
certo,
riflette esattamente questa situazione qua. Poi in più in Italia teniamo conto che da noi c'è una grande cultura della lavatrice, come sai.
Certo, magari non dell'asciugatrice ma della lavatrice.
Esatto,
sì.
Brava, è un segno di progresso per noi, è stato nel dopoguerra della lavatrice. Insomma, avevamo sette società diverse che funzionano la crisi, certo, in Italia. No?
Senti, ci fermiamo un attimo.
Le lavanderie industriali, ci dimentichiamo però il vero business in questo senso. E anzi, ti dico di più, molte società fatte da extracomunitari, soprattutto dall'estero, ex extracomunitari trasferiti in Italia, sono cooperative e società che si occupano di queste cose,
certo,
lavanderie, pulizie.
Pensiamo anche tutta la parte di lavanderie che riguarda l'ospitalità, gli alberghi, i ristoranti, tutto un business che si è volatilizzato. Ma Alessandro, ci lasciamo un attimo per una pausa pubblicitaria, ci ritroviamo subito dopo per tornare a parlare di come sono cambiati o si sono spostati i consumi nel 2020. Rieccoci, dicevamo con Alessandro Praterotti come sono cambiati i consumi. Le grandi piattaforme, Amazon, che lo sapete, ha iniziato dai libri e ora si vende qualsiasi cosa su Amazon, ma anche un modello di business molto complesso, perché in realtà è una specie di grande aggregatore, come se fosse un gigantesco mercato non all'aria aperta ma nel cyberspazio. Tra l'altro su Amazon, perché di Jeff Bezos, che di nuovo è anche nelle classifiche di quest'anno, insomma, a seconda di come lo si calcoli, ma è uno degli uomini più ricchi del mondo, sono state scritte, dette tantissime cose. Vi segnalo un libro che è uscito qualche tempo fa di Raffaello Cortina, scritto da Martin Angioni, che è stato amministratore delegato di Amazon Italia, che si intitola Amazon dietro le quinte, dove come sempre dico, sarò noiosa, sarò pesante, però bisogna prima un po' leggere, studiare, perché i giudizi affrettati o magari basati semplicemente sugli indici di borsa non ci aiutano a capire le cose. E quindi, prima di tutto, tra l'altro, un'altra curiosità sempre su Amazon, Walter Isaacson, che è un famosissimo giornalista americano, collaboratore della mio mito giornalistico Christiane Amanpour, ha scritto l'introduzione a una raccolta di scritti di Jeff Bezos, che si chiama Invent and Wonder, cioè inventati e poi però anche stupisciti di quello che fai. E questo sicuramente è uno dei segreti di Jeff Bezos, di continuare a reinventarsi. Sul tema dei consumi, appunto, di Alessandro, dicevi di prodotti di elettronica di consumo, per esempio gli audiolibri in fondo non hanno fatto questo più che gli audiolibri, i libri elettronici non hanno fatto questo boom, forse perché alla fine siamo costretti a usare lo schermo per tantissime altre ragioni e quindi alla fine il libro di carta tutto sommato nel 2020 ha retto, potrebbe essere.
Ma guarda, sarebbe anche interessante, ma credo che in questo senso abbia pensato molto una scelta, chiamiamolo così, di politica industriale. Ricorda che le librerie sono state dall'inizio l'unica cosa che è rimasta aperta, le librerie tradizionali.
Certo,
sono quindi... quindi questo, adesso bisognerebbe andare a guardare qual è stato l'impatto reale sui ricavi di queste librerie, ma mi ricordo bene io anche girando già nel precedente lockdown che vedi che le librerie sono state le prime che sono state riaperte, ho avuto dei margini di flessibilità maggiori degli altri, per cui forse un impatto c'è stato anche quello, ma in realtà credo che ci sia stato il solito terribile condizionamento della televisione. La televisione ha preso il sopravvento in questo periodo.
Poi tra l'altro con tutte le piattaforme, insomma, non solo la televisione a cui eravamo abituati, quella generalista, ma naturalmente tutto quello che offrono le piattaforme di streaming, Netflix in testa.
Ma tu sai di Netflix, è molto interessante, ho letto pochi giorni fa uno studio fatto dall'associazione dei legali, degli avvocati americani, degli avvocati divorzisti, perché lì addirittura c'è la categoria, ed è molto forte.
Sì, certo.
E dicevano che Netflix è l'unico asset, loro lo chiamano così, che nel corso di un divorzio in America non viene separato.
Ecco.
Cioè le famiglie si disseparano, ma mantengono lo stesso abbonamento con le loro password.
Senti,
perché questa è una cosa molto interessante come dinamica.
A proposito di Amazon, perché sicuramente avrà tanti difetti, per molti versi può essere considerato un monopolista, per arrivare al punto in cui è ha sicuramente attuato delle pratiche un po' banditesche, diciamo così, però ci sono anche per i piccoli che si associano, dicevamo, a Amazon e che si stabiliscono degli accordi con Amazon per poter usare la potenza di fuoco di Amazon nel vendere online. Ci sono anche tanti piccoli editori e per questo do il buongiorno a Cristina Taverna, che è la fondatrice e la proprietaria della Galleria Nuage qua a Milano. Già da tantissimi anni Cristina Taverna ha fatto una scelta di specializzarsi molto e la sua specializzazione è negli illustratori, ma parliamo da Ugo Pratt a Lorenzo Mattotti passando per quelli più giovani, e però a un certo punto, oltre a organizzare mostre, vendere le opere originali di questi autori, ma tra i quali penso anche per uscire dall'Italia Milton Glaser, il grandissimo inventore del logo, tanto per farvi capire, I Love New York, scomparso proprio quest'anno, Nuage è diventata anche una casa editrice. Una casa editrice che fa libri di altissima qualità e che però ovviamente, essendo la galleria chiusa nei mesi del lockdown e non hanno ancora riaperto le librerie, le gallerie, ricordiamolo, essendo chiuse le librerie nel primo lockdown e poi comunque riaperte lentamente, essendo la sua casa editrice una casa editrice di nicchia come è la sua attività di gallerista, aveva ovviamente dei problemi a vendere questi libri e quindi l'accordo con Amazon. Perciò Cristina, intanto buongiorno a lei e poi vuole un po' raccontarci come è nato questo accordo, questa scelta, perché la distribuzione dei libri in Italia è un altro capitolo molto complesso e come tutto sommato dal suo punto di vista è un accordo che funziona.
Buongiorno a tutti, sono felice di portare la mia testimonianza. Per me la crisi è arrivata prima del lockdown, la crisi distributiva, diciamo, e ho capito una cosa molto semplice, che le grandi, soprattutto le grandi librerie, non potevano contrastare, non potevano avere una logistica in fondo per poter soddisfare le richieste. E quindi per me la grande distribuzione non aveva più molto senso. A questo punto mi sono organizzata, ho un contratto con Amazon, si chiama Amazon Advantage, e funziona molto bene. Poi però mi sono detta devo vendere anche all'estero e quindi ho un altro Amazon che si chiama Seller e sono contenta. Cioè io questa mattina mi sono svegliata, ho guardato, ho visto gli ordini, con una parte di Amazon addirittura vedo le copertine, c'è un lavoro minuzioso che viene fatto e questa di Amazon diciamo è anche la cosa che mi ha permesso di salvare la parte a cui io tengo moltissimo, cioè io sono una galleria editore libreria,
certo,
e quindi di potere, diciamo in parole proprio semplici, tenere aperto lo spazio che amo tanto e che è amato e condiviso da tante persone, allargando, cioè io non voglio entrare nel merito di problematiche di Amazon, ma Amazon a me permette di svegliarmi al mattino e vedere che ho venduto 3 libri in Canada, uno in Argentina, in Spagna, in Giappone, quindi non è solo l'aspetto di concorrenza alle librerie.
Certo, e diciamo che Amazon offre tra i tanti, diciamo nella parte libri, tra le tante offerte diciamo di marchi di libri c'è Nuage, e volevo chiedere ad Alessandro brevemente di raccontarci una cosa che tutto sommato è un meccanismo simile, cioè quello di Zalando, che è invece un grande portale che vende soprattutto abbigliamento, accessori, moda, che ha per facilitare proprio i piccoli marchi che vendono su Zalando, ha fatto degli accordi un po' particolari, proprio legati all'emergenza pandemia, giusto Alessandro?
Sì, esattamente, questa è una cosa molto interessante ed è un modello diverso da quello fatto da Amazon, perché Amazon nel corso degli anni, soprattutto nell'ultimo anno, ha portato oltre l'80%, lasciamo perdere i libri, la quota di prodotti che vengono dall'esterno e quei prodotti che vengono da società che sono direttamente collegate ad Amazon. Cioè, mentre prima, in termini anni, era una quota solo del 40%, quella che era di produttori diversi da Amazon o dal gruppo di imprese che fanno riferimento direttamente collegate al gruppo.
Si è raddoppiata.
Zalando ha fatto una scelta diversa. Che cosa ha fatto? Il programma era partito a metà del 2019, ma molto lentamente, ovvero dare la possibilità a tutti i negozianti, negozi tradizionali, chiusi o colpiti dal Covid, di poter accedere direttamente al sito di Zalando e vendere attraverso il sito e senza commissioni i propri prodotti. La risposta è stata molto, a mio avviso, impressionante. Primo perché si è passati rapidamente da 1500 negozi, questo parlo circa 8 paesi, siamo arrivati improvvisamente a 2500 negozi e si parla adesso che per il primo semestre dell'anno prossimo dovrebbero essere addirittura 6000 i negozi che sono collegati con Zalando. Attenzione, sono collegamenti temporanei, questa è una cosa importante, perché altrimenti diventerebbe un ingresso strutturale di quei commercianti all'interno della rete. Questo vale fino a marzo dell'anno prossimo, di quest'anno, scusatemi, ormai a marzo di quest'anno, quando poi Zalando dovrà decidere che fare.
Certo.
Io voglio dare alcune cifre però di quello che è successo, perché è impressionante. Solo per effetto di questo incremento di negozianti che vendono direttamente i propri beni attraverso Zalando, sono passati da 20, da una media di 20 di spedizione al giorno a 150, questo solo in Germania.
Certo, sì, sì, no. Sono numeri incredibili.
E poi,
che appunto
le concessioni che ho visto, perché dicono addirittura che considerano di solo per l'effetto Zalando sarà di circa per ogni negozio in media di 86.000 euro di ricavi.
Sì, no, pazzesco. E Alessandro, io ti ringrazio perché ho approfittato di te per insomma buona parte di questa puntata e volevo quindi ti ringrazio e ti saluto e ovviamente ti faccio super auguri per il 2021. Però a Cristina, che così ci permette anche di arrivare all'ultima parte di questo approfondimento, naturalmente la tua galleria c'è, è lì in Via del Lauro a Milano, per dare un'idea di chi non è a Milano, è quella via piccola che parte da sotto i giganteschi murales da sempre scelti da Giorgio Armani, quindi pieno centro storico, si spera che si possa riaprire, ma nel frattempo la libreria è chiusa, quindi con la parte invece mostre, che ripetiamo, la galleria è nata con le mostre, come vedi il 2021?
Insomma, è una bella domanda. Diciamo che con l'ultima mostra che ho fatto e che sarebbe in corso, diciamo, si poteva aprire la galleria e io ho pensato una modalità diversa dalla solita inaugurazione, quindi abbiamo fatto un'inaugurazione che è cominciata a mezzogiorno, ho diviso la giornata a mezz'ore e ogni mezz'ora arrivavano gruppi di 7 persone, io faccio il conto dei metri quadrati, insomma della capacità della galleria, ed è stato un grande successo.
No, ricordiamolo, quindi quest'ultima mostra era?
Passi silenziosi nel bosco, è una mostra dove ho pensato di unire l'opera di un giovane grande acquarellista che si chiama Nicola Magrin a quella del suo maestro ideale Ugo Pratt.
Ecco.
È una mostra che parla di, legata a un libro, ecco, un libro Passi silenziosi nel bosco, è una mostra che parla degli indiani del Nord America durante le guerre di secessione con i coloni che arrivavano dall'Europa. È un tema molto interessante.
Quindi ha scelto questa formula di, viste tutte le disposizioni, organizzare. E come, qual è stata la risposta positiva?
La risposta è stata positiva perché a un certo punto ho dovuto chiudere, non c'erano più posti disponibili. Questo è iniziato a mezzogiorno e mezza, fino alle 7 di sera. I due autori, Marco Steiner per la parte del testo e Nicola Magrin con me, sono stati disponibilissimi, per cui ogni mezz'ora noi facevamo una presentazione. Ci siamo stancati e divertiti moltissimo, le persone sono state più coinvolte e io penso per la prossima mostra, che sarà di Elfo, autore milanese Giancarlo Ascari, di ripetere la stessa cosa. Chiaramente l'autore deve essere d'accordo, ma nella mia storia di galleria siamo sempre stati insieme,
certo,
diciamo, l'autore ed io.
Certo. Insomma, se c'è una piccola, non dico morale, però è che chi fa con passione il proprio lavoro e lo ha fatto fino a ieri, diciamo, in modalità puramente fisica, con questa pandemia si è ingegnato, ha trovato nuove modalità, ha trovato il buono che c'è anche in chi considera Amazon un gigante cattivo. Insomma, grazie Cristina Taverna, tanti tanti auguri per questo 2021 e insomma ha fatto tantissimo per l'illustrazione italiana e non solo, e come dimostrano anche queste ultime cose che ci ha raccontato, la gente risponde insomma alla bellezza, le cose fatte bene, che siano quadri da vedere o libri da sfogliare, l'esposizione alla bellezza funziona sempre. Quindi grazie Cristina, buona giornata e buon anno.
Grazie a lei, grazie a tutti e tanti auguri.
E noi per insomma introdurre l'ultima parte, è un brano musicale a me carissimo che è Nothing Else Matters dei Metallica, e in questo caso anche qui dal vivo, un brano eseguito dai Metallica, che sono forse la più famosa, anche credo negli ultimi dati del 2020, del 2019 anche i loro brani sono i più scaricati del heavy metal, ma in questo caso era un concerto all'Insieme dove Nothing Else Matters, questa loro canzone molto famosa, fu eseguita insieme alla San Francisco Symphony Orchestra. Andatelo a vedere su YouTube, spettacolo dal vivo, perché questi orchestrali che circondavano i membri della band dei Metallica, anche solo le espressioni, il linguaggio comune proprio della musica, che sia classica o heavy metal, è una cosa veramente emozionante da guardare. Ma sentiamo questo breve brano.
So close, no matter how far. Couldn't be much more from the heart. Forever trust in who we are. And nothing else matters.
Ecco, avete sentito proprio il primo verso, so close no matter how far, cioè siamo comunque molto vicini non importa quanto si sia lontani fisicamente. Ovviamente i Metallica non potevano pensare al social distancing quando hanno scritto questa canzone, però mi sembrava un modo così un po' curioso per introdurre quest'ultimo blocco, che è il tema dello spettacolo dal vivo. E abbiamo come nostri ospiti, e sono veramente felice e quasi emozionata di averli entrambi e ringrazio entrambi, Dominic Meyer, che è il sovrintendente del Teatro La Scala di Milano, tra l'altro un incarico che ha accettato diciamo nel 2019 ma che ha assunto in pieno nel 2020, pensate insomma anche qui che anno per diventare sovrintendente del più famoso teatro d'opera del mondo. E poi Monio Vadia, forse non ha neanche bisogno di presentazioni, attore, scrittore, regista e anche lui neo direttore del Teatro Comunale Abbado di Ferrara. Allora, prima di tutto Dominic Meyer, anche perché so che stasera proprio c'è un'altra iniziativa della Scala in streaming, questo tema della riapertura, vi siete ingegnati alla Scala, ma qualsiasi teatro, oggi i giornali raccontano di quello che sta succedendo a Roma, di quello che succede al Teatro Regio di Torino, Monio Vadia ci racconterà di Ferrara, vi siete veramente ingegnati per fare il possibile in questa situazione, però Uno spettacolo dal vivo può anche essere filmato con le tecniche più avanzate, con lo streaming più perfetto, ma se manca il pubblico naturalmente è un'emozione diversa. Quindi prima di tutto a lei volevo chiedere come vede, come valuta la possibilità e quanto sia urgente riaprire davvero il Teatro La Scala, ma tutti i teatri.
Ma sa, tutti lo vogliono riaprire i teatri, e penso che ci sarebbero dei modi di riaprire i teatri, ma siamo legati a questa epidemia e quindi dobbiamo trovare delle soluzioni, anche se non sono perfette.
Quindi per esempio oggi appunto vedevo sul Messaggero c'è un'intervista a Nicola Piovani che dice: benedetto sia il web, ma non abituiamoci. Ecco, Moni Ovadia, che insomma, i suoi spettacoli sono una gioia per gli occhi, ma come tutti gli spettacoli teatrali, insomma, però soprattutto a lei volevo chiedere perché è diverso comunque anche per chi è sul palco, se c'è il pubblico in sala e invece se per quanti sforzi si possano fare si mette in scena uno spettacolo che però non ha una reazione immediata emotiva da qualcuno che lo sta seguendo proprio lì dal vivo.
Beh, si chiama spettacolo dal vivo proprio perché il pubblico è presente. In questo senso il teatro in tutte le sue forme, che sia teatro d'opera, che sia teatro cosiddetto di prosa, sperimentale, quello che sia, o il musical, ha bisogno del pubblico, perché il teatro è un sistema che ha un'interazione, diciamo proprio un'interazione fra il pubblico e coloro che rappresentano, gli officianti e i congreganti, diciamo, per dirla in modo religioso. Io trovo che la chiusura dei teatri poteva non essere fatta, potevano essere tenuti aperti prendendo le dovute precauzioni. In un articolo Marco Travaglio ha detto che sono più sicuri del deserto del Sahara i teatri, e c'era modo di tenerli aperti, e io credo che la ragione per cui si chiudono con tanta facilità i luoghi della cultura, anche della cultura del, diciamo, delle arti performative, è perché in Italia la cultura non è una priorità, e questa è una delle ragioni dei grandi problemi del paese. Non si capisce che la cultura non è un optional, la cultura deve essere alla base di una civiltà e di una società, e la cultura influisce su tutto, non solo c'è tutto il grande indotto che provoca la cultura, ma in realtà la cultura determina l'identità di una società e di una comunità nazionale.
E poi c'è anche un po' questo... C'è questo equivoco, no? Che sembra che la cultura in televisione non ha, per esempio, che la cultura o non attragga persone o non abbia pubblico a sufficienza. Il successo, per esempio, della prima della Scala, che non ha potuto svolgersi appunto con il pubblico il 7 dicembre, trasmessa in televisione. Tra l'altro non semplicemente lo spettacolo come sarebbe stato ripreso e trasmesso in televisione, ma ci si è inventati qualcosa di diverso. E per quanto si possa criticare chi magari l'intervento finale, non mi ricordo neanche di chi fosse, o magari l'astuto, però intanto i numeri ci sono, quindi ancora una volta viene smentita questa idea che poi la cultura, se è proprio organizzata come spettacolo culturale, non funzioni. Ma perché? Non è così, quindi è una specie di ipotesi autoverificantesi che però è falsa.
Sì, io credo, tra l'altro volevo proprio esprimere tutta la mia vicinanza al sovrintendente del più importante teatro d'opera della Scala. La prima della Scala e in generale le opere della Scala dovrebbero essere considerate un bene nazionale prioritario, e conseguentemente poi degli altri teatri e delle altre manifestazioni, perché con tutto il rispetto per ogni attività commerciale, ma l'identità di un paese è definita dalla sua cultura, cioè il grande gettito proveniente dal turismo. Certo, l'Italia ha laghi, mari, monti bellissimi, ma soprattutto ha le sue ricchezze culturali, di cui fa parte anche il suo teatro, il suo cinema e via dicendo, e quindi è questa l'identità che produce l'attenzione verso un paese come l'Italia.
certo.
E purtroppo abbiamo, lo devo dire, abbiamo una classe dirigente che ottusamente non vuole capire questa cosa. Il riscatto di un paese parte dalla cultura, dall'istruzione, dalla cultura declinate insieme.
Tra l'altro,
non si capirà questo, noi saremo un piccolo paese, non un grande paese.
Sono perfettamente d'accordo. Tra l'altro ho qui sotto gli occhi il calendario TV e streaming di gennaio del Teatro La Scala, sovrintendente Maier, e per esempio il 1 gennaio alle 11 sul sito della Scala e sui vostri, quelli che si chiamano i canali social, quindi le pagine Facebook e il canale YouTube, è andato in onda un concerto per bambini con Eun Sung Kim direttrice, Joelle Dix, l'orchestra del Teatro La Scala, insomma un'iniziativa bellissima. E stasera alle 8, sempre sul sito della Scala e sulle pagine Facebook e YouTube, va in onda un recital di canto, quindi con tra l'altro musiche di Schumann. Quindi queste iniziative che voi avete organizzato e nelle quali avete messo così tanta energia creativa nuova, come sono andate e comunque possono essere? Poi naturalmente c'è il problema che comunque i teatri devono anche far pagare un biglietto, cioè nessun teatro può finanziarsi solo con il pagamento dei biglietti, né qui né all'estero. Pensiamo a tutti i vari benefattori dei vari enti lirici americani dal Metropolitan in poi, però se quell'introito viene a mancare, insomma non può durare per sempre, anzi ci sono già grandi problemi.
No, è una soluzione del momento, perché vogliamo tenere un rapporto con il nostro pubblico, naturalmente, come l'ha detto, come ha sottolineato, la prima è stato un successo fantastico, c'è un pubblico numeroso sia in Italia che internazionalmente, e tutte queste iniziative che abbiamo deciso in questi ultimi tempi trovano un grande pubblico, vasto pubblico, ma naturalmente il nostro sogno non è di ad vitam aeternam di lavorare così solo con lo streaming, perché questo non si deve considerare la soluzione del momento come una soluzione definitiva, perché la cultura è il fatto, e soprattutto i spettacoli, è il fatto di essere insieme, una cosa che la gente non deve dimenticare, è un fatto di gruppi.
Certo.
Noi per fare un'opera abbiamo bisogno di un gruppo di cantanti, di avere un gruppo di coristi, di avere un gruppo di orchestrali, ma anche nella sala un gruppo di persone che reagiscono nel stesso tempo al fatto che viene fatto dal cantante o dall'attore. E questo che è bello, e non, io sento a volte delle teorie dicendo che sarà tutto meglio se facciamo adesso sempre così, il smart working durante la giornata e poi tutti al TV la sera. Non credo che sia il massimo di una società, perché la cultura e condivisione.
Certo. Guardi, sono
vedere la gente in smart working tutta,
certo,
la giornata.
Guardi, glielo dico appunto anche noi da giornalisti, fare il giornale, riunirci e vederci per davvero è tutta un'altra cosa rispetto a vedere su uno schermo diviso in 500, in 50 caselline le facce, oppure l'e-commerce, perfetto, ma poi le nostre città che cosa facciamo? Le desertifichiamo, e d'accordo che non si esce solo per andare a comprare, però insomma anche i negozi hanno una valenza comunque di comunicazione. Un'ultimissima cosa, Monio Vadia, volevo dirgli, è vero che poi magari le riprese evidenziano dei dettagli che chi non ha la fortuna di sedere per esempio nelle prime file, o magari chi non ha la fortuna di sedere nella prima fila di palchi o in platea alla Scala, magari si perde. A casa propria si possono vedere le inquadrature, si può alzare il volume all'infinito, però questa cosa, lei è regista ma è anche attore, proprio lo so che è difficile raccontarla a parole, però c'è questa magia, cioè con il pubblico in sala circola quell'energia che può circolare soltanto quando le persone sono sotto lo stesso tetto e si scambiano senza parole delle emozioni.
Sì, lei, voglio dire, l'ha espresso perfettamente. Lo spettacolo dal vivo è insostituibile. Non ci si illuda che le più sofisticate tecnologie possano, posso dire, sostituire le emozioni che si provano in uno spettacolo dal vivo. l'uomo non è un essere virtuale, l'uomo è un essere reale.
Certo.
E quindi anche lo star vicini, il condividere l'emozione, il risuonare, la presenza della gente sul palco. E poi c'è una cosa che vorrei dire estremamente, oltre a questo, oltre alla sua insostituibilità, c'è un problema. Tutti credono che lo spettacolo, tutti, non tutti, grazie a Dio, ma insomma, diciamo, molti credono che lo spettacolo sia le grandi star.
Assolutamente, di tutte le professionalità. Grazie Moni, purtroppo abbiamo finito il nostro tempo. Buon anno a entrambi ancora e una buona giornata a tutti gli ascoltatori.